Alberto,
eccomi.
Che cosa è successo il 28 luglio?
Lo so, parliamo di Rivoluzione francese. Il 28 luglio 1794, il leader dei Giacobini, Maximilien de Robespierre, detto l'incorruttibile, viene ghigliottinato in Place de la Révolution, quella che, ironia della sorte, oggi si chiama Place de la Concorde. Zac! Anzi, zac!
Ma no, cioè, sì, è vero, ma qui stiamo parlando di acqua.
Ho capito. Nasce Jacques Piccard, ingegnere oceanico svizzero, che ha aiutato suo padre Auguste a costruire il batiscafo Trieste, quello che serviva per l'esplorazione dei fondali marini.
Sì, qui l'acqua c'entra.
Nel batiscafo?
No, come argomento, come tema. Ma ci eravamo anche detti che oggi avremmo parlato di geopolitica dell'acqua. Quindi te lo dico io che cosa è successo il 28 luglio. Esattamente, il 28 luglio del 2010, l'accesso all'acqua potabile entra a tutti gli effetti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. L'acqua potabile è quindi un diritto umano universale.
Ah, ho capito. Però con Robespierre un po' di politica c'era, dai.
Guarda, Alberto, a proposito di Robespierre, in effetti qualcosa che ti taglierei ci sarebbe.
Per favore.
La lingua.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Carlo Canistracci.
L'acqua è una risorsa imprescindibile, viene utilizzata in tutti i settori produttivi, dall'agricoltura all'industria, e rappresenta un bene primario necessario al sostentamento di uomini, animali e piante. Ogni nazione deve assicurarsi un accesso all'acqua, meglio se dolce e di buona qualità, per garantire la sopravvivenza dei suoi abitanti e uno stile di vita dignitoso. Purtroppo non tutti i paesi hanno acqua in abbondanza o sono dotati di bacini ricchi e sfruttabili. Per questo motivo, l'acqua è una risorsa fondamentale sullo scacchiere geopolitico. La disciplina che studia il rapporto fra geopolitica e acqua prende il nome di idropolitica. Ma per cosa si litiga? Quali sono le principali cause di attrito?
È un po' come con te, Alberto. Motivi per discutere ce ne possono essere moltissimi, ma per evitare di disperderci in troppi rivoli...
Rivoli? Vabbè, questa potevo dirla io.
Lo so, hai ragione, però scusami. Diciamo, per sintetizzare, una prima ragione è la presenza di bacini idrografici contesi fra due o più stati. Attualmente si calcola che nel mondo esistano oltre 260 bacini idrografici transfrontalieri contesi da circa 146 paesi. Secondo le stime, oltre 2 miliardi di persone dipendono da questo genere di risorse idriche. Mentre un secondo fattore che può favorire l'esplosione di conflitti e tensioni tra paesi è senza dubbio la scarsità d'acqua. Un paese senza risorse idriche potrebbe essere portato a cercare l'acqua altrove, spingendosi fino all'utilizzo delle armi se non riesce ad accaparrarsi in altro modo ciò di cui ha bisogno.
Ma non è soltanto la scarsità d'acqua a essere determinante in queste situazioni, conta molto anche la qualità. Ci sono paesi che hanno accesso a risorse idriche compromesse, inquinate o semplicemente troppo salate per essere utilizzate senza trattamenti di potabilizzazione. Non vanno poi dimenticati i casi in cui uno Stato agisce in modo sconsiderato su un bacino idrografico conteso, senza badare agli effetti delle sue azioni che potrebbero ripercuotersi sull'acqua e indirettamente sugli altri paesi che ne usufruiscono.
Ma quante sono le guerre per l'acqua? Secondo il rapporto dell'UNESCO, Nessuno si è lasciato indietro del 2019, insieme a un aumento generale della domanda, negli ultimi decenni si è verificato un aumento significativo dei conflitti legati all'acqua. Tra il 2000 e il 2009 ne sono stati censiti 94. Tra il 2010 e il 2018 si è arrivati a ben 263. Insomma, la questione è molto seria. Si tratta di un fenomeno in continuo e costante aumento.
Ma è anche storia antica. La prima guerra di cui si ha notizia risale al 2500 avanti Cristo. Il sovrano Urlama...
Ah!
No, non urlava, Urlama.
Ah, ho capito, Urlama.
Sì, poi magari urlava anche. Urlama, il re della città di Lagash, fece deviare alcuni corsi d'acqua per mettere in difficoltà i suoi nemici, i sumeri della città di Umma.
le risorse idriche diventano strategicamente determinanti in aree desertiche povere di acqua. È il caso del bacino idrografico del fiume Giordano, le cui acque bagnano diversi paesi: Israele, Libano, Cisgiordania, Siria e Giordania. Nel 1967, durante la Guerra dei Sei Giorni, Israele conquistò le alture del Golan, appartenenti alla Siria, dove si trovano le fonti del Giordano e l'acqua risulta ben più dolce e di qualità rispetto al corso d'acqua a valle. Con questa occupazione militare, Israele si è garantito la sicurezza del bacino, le cui sponde sono considerate l'unico vero e proprio giardino dello Stato ebraico.
Ma le contese non riguardano solo i bacini. Anche dighe, canali e opere di ingegneria idraulica possono diventare causa di conflitti e tensioni. Una diga non è nient'altro che uno sbarramento e diventa uno strumento geopolitico nelle mani di chi la gestisce. Se la diga può essere regolata, chi ha in mano i rubinetti, per così dire, detiene il potere di lasciare a secco chi sta a valle, oppure di allagare intere valli.
E tra i tanti luoghi del mondo, Alberto, anche il bacino del fiume Gange è oggetto di contese. Tutto è cominciato nel 1971, quando venne edificata l'imponente diga di Farakka, costruita per deviare parte del corso del fiume verso la città di Calcutta. La conseguenza fu che il Bangladesh iniziò ad accusare una forte riduzione delle sue risorse idriche.
Ma è un tema che non riguarda solo terre lontane, riguarda anche l'Europa, e il conflitto tra Russia e Ucraina, a cui assistiamo da mesi, è l'ennesima prova. Infatti, sebbene non possiamo certamente indicare la geopolitica idrica come causa scatenante del conflitto, l'acqua rappresenta senza dubbio un elemento chiave nella partita ucraina, in particolare in corrispondenza dei bacini idrici fluviali, come quello dello Dnepr, e marittimi. Ad esempio, uno degli obiettivi strategici che la Russia è riuscita a raggiungere dopo l'invasione è la riconquista del pieno controllo del canale della Crimea settentrionale.
Come tutte le storie, anche questa arriva da lontano. La Crimea, infatti, era una terra piuttosto sterile e arida. Per questo, nel 1957, quando l'Ucraina era ancora parte dell'Unione Sovietica, iniziarono i lavori del canale della Crimea settentrionale, imponente opera ingegneristica che divenne operativa nel 1975. Opera che, convogliando le acque del fiume
Dnepr,
grazie Alberto,
prego,
fino alla Crimea, permise lo sviluppo dell'agricoltura, trasformando una penisola arida e sterile in un importante centro agricolo.
Quando però nel 2014 la Crimea è stata occupata militarmente e annessa alla Russia come Repubblica di Crimea, dopo un controverso referendum, il canale è diventato una fonte di conflitto
transfrontaliero.
Grazie Carlo.
Prego.
L'Ucraina ha quindi bloccato il canale costruendo una diga di terra battuta e ha messo in crisi l'agricoltura della penisola.
Naturalmente, i conflitti e le tensioni tra stati e comunità hanno ragioni articolate e complesse, impossibili da sintetizzare in poche parole. In ogni caso, in questi fenomeni tragici distruttivi anche l'acqua ricopre un ruolo essenziale. Insomma, sarebbe il caso di...
Te lo dico io, di darci un taglio.
In che senso?
Darci un taglio con guerre, divisioni e utilizzo di risorse primarie e preziose come l'acqua come strumento di conflitto. Zac, diamoci un taglio.
E per una volta non posso che darti ragione.
Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche.